ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La Nuova Frontiera. Prima puntata.
Giulietta era venuta in pasticceria apposta per dirmi che prima della riffa per il mazzolino di fiori avrebbero sorteggiato le caffettiere, che lei aveva già visto, magnifiche, bianche, con un'arancia dipinta, tagliata in due, che metteva in mostra i semi. Non avevo voglia di andare a ballare e non avevo voglia nemmeno di uscire, perché avevo passato la giornata a vendere dolci e le punte delle dita mi facevano male a via di stringere spaghini dorati e di fare nodi e cappi. E perché conoscevo Giulietta. Per lei la notte finiva all'alba e dormire o non dormire le era indifferente. Ma ne avessi o no voglia, finì con l'accompagnarla, perché ero fatta così. Mi dispiaceva se qualcuno mi chiedeva una cosa e dovevo dire di no. Ero in bianco da capo a piedi, veste e sottoveste inamidate, scarpe come un sorso di latte, orecchini di pasta bianca, 3 braccialetti a cerchio in stile con i pendenti, una borsetta bianca di incerata secondo Giulietta, con la chiusura dorata a forma di conchiglietta. Quando siamo arrivati in piazza, i musicanti già stavano suonando. C'era una decorazione di fiori e ghirlande di carta di tutti i colori, una ghirlanda, una striscia di fiori alternate. C'erano fiori con una lampadina dentro e la copertura era come un ombrello a rovescio, perché i capi delle strisce erano legati più in alto che al centro, dove si riunivano tutte. L'elastico della sottoveste, che mi aveva dato non poco da fare per passarlo con una forcina che non voleva passare, fissato con un bottoncino e un occhiello di filo, mi stringeva. Dovevo avere già un solco rosso in vita, ma ogni volta che l'aria mi usciva dalla bocca, l'elastico mi tormentava di nuovo. La pedana dei musicanti era circondata da asparagina che faceva siepe, e la asparagina era decorata con fiori di carta legati da un sottile fil di ferro. E i musicanti sudati e in maniche di camicia. Mia madre morta da tanti anni che non mi poteva più consigliare e mio padre sposato con un'altra. Mio padre sposato con un'altra e io senza mia madre che viveva solo per occuparsi di me. E mio padre sposato e io giovinetta e sola in Piazza del Diamante, in attesa che sorteggiassero caffettiere e Giulietta che gridava perché la voce passasse al di sopra della musica. «Non sederti, che ti sgualcisci tutta!» E davanti agli occhi le lampadine vestite di fiori e le ghirlande attaccate con colla d'acqua e farina e tutti contenti. E mentre guardavo imbambolata una voce all'orecchio «Balliamo?» Quasi macchinalmente risposi che non ne ero capace e mi girai a guardare. Mi trovai davanti un viso tanto vicino da non riuscire a vedere bene com'era, ma era il viso di un ragazzo. «Fa lo stesso», mi disse, «ma io me la cavo bene e glielo insegno». Ho pensato al povero Pera, che in quel momento era rinchiuso nei sotterranei del Colon a cucinare in grembiule bianco, e ho commesso la sciocchezza di dire «E se lo sa il mio fidanzato?». Quel ragazzo mi si accostò ancora di più e aggiunse ridendo «Così piccola e ha già il fidanzato!». E mentre rideva le labbra gli si distesero e gli vidi tutti i denti. Aveva 2 occhietti da scimmietta e portava una camicia bianca con un righino azzurro, zuppa sotto le braccia e con il bottone del colletto slacciato. Quel ragazzo all'improvviso si girò di schiena e si alzò in punta di piedi piegandosi da una parte e dall'altra. Poi si girò di nuovo verso di me e mi disse «Scusi!». E si mise a gridare «Ehi! Avete visto la mia giacca? Stava accanto ai musicanti, su una sedia! Ehi!». E mi disse che gli avevano portato via la giacca e che sarebbe tornato subito e se per favore lo aspettavo. E si mise a gridare «Sintet! Sintet!». Giulietta, color canarino con ricami in verde, venne fuori da non so dove e mi disse «Coprimi, che devo togliermi le scarpe, non ne posso più». Le dissi che non potevo muovermi perché un ragazzo che cercava la giacca e che voleva a ogni costo ballare con me mi aveva detto di aspettarlo e Giulietta disse «Ballate, ballate» e faceva caldo. I ragazzini lanciavano mortaretti e castagnole per le strade. Per terra semi di cocomero e agli angoli bucce di cocomero e bottiglie vuote di birra. E anche dalle terrazze lanciavano mortaretti. E dai balconi. Vedevo facce lucide di sudore e i ragazzi che si passavano il fazzoletto sul viso. I musicanti contenti e dai a suonare. Tutto come su un palcoscenico. E il paso doble. Mi trovai a muovermi avanti e indietro e come se venisse da lontano, da tanto vicina che era, sentii la voce di quel ragazzo che mi diceva: «Lo vede che sa ballare?» E sentivo odore di sudore e odore di acqua di colonia svanita e gli occhi da scimmietta brillanti accanto ai miei e ai due lati del viso la medaglietta dell'orecchio. L'elastico conficcato in vita e mia madre morta che non poteva consigliarmi. Perché ho detto a quel ragazzo che il mio fidanzato faceva il cuoco al Colon? E si è messo a ridere e mi ha detto che lo compiangeva davvero perché in capo a un anno sarei stata la sua signora e la sua regina e che avremmo ballato in Piazza del Diamante. La mia regina, disse. E disse di avermi detto che in capo a un anno sarei stata la sua signora e che io non l'avevo neppure guardato. E lo guardai. E allora disse: «Non mi guardi così, perché se no dovranno raccogliermi da terra». Ed è stato allora che gli ho detto che aveva gli occhi da scimmietta e giù a ridere. L'elastico in vita sembrava un coltello e i musicanti taratà taratà e Giulietta non era più in vista, scomparsa, e io con quegli occhi davanti che non mi lasciavano, come se tutto il mondo si fosse trasformato in quegli occhi e non ci fosse modo di sfuggirgli. E la notte procedeva con il carro delle stelle e la festa continuava e il mazzetto di fiori e la ragazza del mazzetto tutta azzurra piroettando. Mia madre al cimitero di San Gervasi e io in Piazza del Diamante. Vende dolciumi, miele e marmellate e i musicanti, stanchi, infilavano le loro cose nelle custodie e li ritiravano fuori perché uno del posto pagava un giro di valzer per tutti e tutti come trottole. Quando finì il valzer, la gente cominciò ad andar via. Gli dissi che avevo perso Giulietta e quel ragazzo disse che aveva perso Sintette e disse: «Quando saremo proprio soli, tutta la gente chiusa in casa e le strade vuote, lei e io balleremo un valzer in punta di piedi in Piazza del Diamante. Gira che ti gira, colombetta!» Lo guardai molto seccata e gli dissi che mi chiamavo Natalia. E quando gli dissi che mi chiamavo Natalia, rise di nuovo e disse che io potevo avere un solo nome, Colombetta. È stato allora che mi sono messa a correre. E lui mi correva dietro. «Non si spaventi! Non vede che non può andarsene tutta sola per le strade, che me la ruberebbero?» E mi prese per il braccio e mi fermò. «Non vede che me la ruberebbero, Colombetta?» E mia madre morta. E io bloccata lì come una stupida. E l'elastico alla cintura che mi stringeva come se fosse legato col filo di ferro a un ramoscello di asparagina. E mi rimisi a correre, e lui dietro. I negozi chiusi con la saracinesca di lamiera abbassata e le vetrine piene di cose immobili come calamai e tamponi di carta assorbente e cartoline e bambole e biancheria dispiegata e pentole di alluminio e magliette. Uscimmo su Via Grande e io davanti e lui dietro e tutti e due di corsa. E dopo anni e anni lo diceva ancora: «Colombetta!» Quando l'ho conosciuta in Piazza del Diamante si è messa a correre e proprio alla fermata del tram, patapaf, la sottoveste per terra. L'occhiello di filo si ruppe e lì rimase la sottoveste. La saltai, stavo quasi per infilarci un piede, e via di corsa, come se mi inseguissero tutti i diavoli dell'inferno. Arrivai a casa e al buio mi buttai come un sasso sul letto, il mio letto da ragazza di ottone. Mi vergognavo. Quando mi stancai di vergognarmi, con un colpo di piede mi sfilai le scarpe e mi sciolsi i capelli. E Chimet, anni dopo, lo raccontava ancora come se fosse appena successo. «Le si è rotto l'elastico e correva come il vento!» Successe una cosa molto strana. Mi ero messa il vestito color legno di rosa, un po' troppo leggero per il tempo che faceva, e mi era venuta la pelle d'oca aspettando Chimetta a un angolo di strada. Da dietro una persiana a stecche, dopo un po' che stavo lì in mostra, mi sembrò che qualcuno mi guardasse, perché vidi che le stecche da un lato si erano mosse leggermente. Con Chimetta eravamo rimasti che ci saremmo trovati vicino al Parco Güell. Un ragazzino uscì da un portone con un revolver alla cinta e un fuciletto puntato e passando mi sfiorò la gonna gridando «Pum, pum!» abbassarono le stecche della persiana. La persiana si spalancò e un giovanotto in pigiama mi fece ps ps con le labbra e con un dito a uncino mi fece cenno di avvicinarmi. Per sicurezza mi misi un dito sul petto come per indicarmi e guardandolo dissi sottovoce «Io?». Senza sentirmi mi capì e fece di sì con la testa, che aveva davvero bella, e attraversai la strada e mi avvicinai. Quando fui ai piedi del balcone il giovanotto mi disse «Entra, ci faremo una dormitina». Diventai di mille colori e me ne tornai indietro arrabbiata, soprattutto con me stessa, e angosciata, perché sentivo che il giovanotto in pigiama mi guardava la schiena e mi passava attraverso i vestiti e la pelle. Mi sistemai in modo che il giovanotto del pigiama non mi vedesse, ma avevo paura che, mezzo nascosto come stavo, chi non mi vedesse fosse proprio Kimet. Pensavo, chissà che succede, perché era la prima volta che dovevamo incontrarci in un parco. La mattina avevo fatto un sacco di stupidaggini pensando al pomeriggio, perché avevo addosso un'agitazione che non mi dava pace. Kimet mi aveva detto di trovarci alle 3:30, ma poi non è arrivato fino alle 4:30. Non gli dissi niente perché pensai di aver capito male e che chi si era sbagliata ero io, e anche perché lui non disse nemmeno una parola di scusa. Non osai nemmeno dirgli che i piedi mi facevano male per essere stata tanto tempo dritta e perché avevo messo scarpe di vernice molto calde e che un giovanotto si era preso qualche libertà. Cominciammo a salire senza scambiarci uno straccio di parola e arrivati proprio in cima il freddo mi era passato e la pelle era tornata liscia come sempre. Gli volevo raccontare che avevo litigato con Pera, che era tutto a posto. Ci sedemmo su un banco di pietra in un angolo sperduto, tra due alberi di foglia sottile, con un merlo che spuntava da sotto un albero. Andava da un albero all'altro con uno stridio un po' rauco e per un momento non lo si vedeva finché, quando meno ce l'aspettavamo, riusciva da sotto e rifaceva lo stesso. Senza guardarlo, con la coda dell'occhio vedevo Kimet che fissava le case piccole e lontane. Alla fine disse... «Non ti fa paura quel merlo?» Gli dissi che mi piaceva molto e lui disse che gli uccelli neri, anche i merli, sua madre gli aveva sempre detto che portavano male. Tutte le altre volte che ci eravamo trovati con Kimet, dopo il primo giorno a Piazza del Diamante, la prima cosa che mi chiedeva, spingendo in avanti la testa e il petto, era se avevo litigato con Pera. E quel giorno non me lo chiedeva. E io non sapevo in che modo cominciare a dirgli che avevo già detto a Pera che tra me e lui non poteva continuare e mi dispiaceva molto di averglielo detto perché Pera era rimasto come un fiammifero quando dopo averlo acceso ci soffiano sopra. E se ripensavo che avevo litigato con Pera sentivo dentro una pena e la pena mi faceva capire che avevo fatto una brutta azione. Certo, perché io, che ero sempre stata molto schietta, quando ripensavo alla faccia che aveva fatto Pera, sentivo una gran pena proprio dentro, come se nella mia pace di prima si aprisse una porticina che tappava un nido di scorpioni e gli scorpioni uscissero a mescolarsi alla mia pena e a farla più pungente e a sparpagliarsi nel sangue facendolo nero. Perché Pera, con la voce strozzata e le pupille appannate e tremanti, mi aveva detto... che gli avevo distrutto la vita, che l'avevo trasformato in un mucchietto di fango, in un niente. Ed è stato guardando il merlo che Kimet cominciò a parlarmi del signor Gaudì, che suo padre l'aveva conosciuto il giorno che l'aveva schiacciato il tram, che suo padre era stato uno di quelli che l'avevano portato all'ospedale, povero signor Gaudì, una così brava persona, ma guarda che morte disgraziata, e che al mondo non c'era niente come il Parco Güell e come la Sagrada Famiglia e la Pedrera. Io gli dissi che, tutto considerato, troppe onde, troppe punte. Con il taglio della mano mi diede un colpo sul ginocchio che mi fece andare la gamba in aria per la sorpresa e mi disse che se volevo essere sua moglie dovevo cominciare a trovare bello tutto quello che a lui sembrava bello. Mi fece una lunga predica sull'uomo e la donna e i diritti dell'uno e i diritti dell'altra. E quando mi riuscì di interromperlo gli chiesi «E se una cosa proprio non mi piace?» «Ti deve piacere, perché tu non ne capisci niente». E giù un'altra predica molto lunga. Vennero fuori molti della sua famiglia, i suoi genitori, uno zio che aveva cappellina in ginocchiatoio, i suoi nonni e le due madri dei re cattolici che diceva lui erano quelli che avevano indicato la strada giusta. E poi, quel che fin da principio non sono riuscita a capire perché ci aveva aggiunto altre cose, diceva «Povera Maria». E ancora una volta le madri dei re cattolici, e che forse potevamo sposarci presto perché c'erano già due amici che gli cercavano casa e che avrebbe fatto certi mobili che quando li avessi visti sarei rimasta di stucco. Non per niente era un ebanista ed era come se lui fosse San Giuseppe e io come se fossi la Madonna. Lo diceva tutto contento e io pensavo a cosa aveva voluto dire quando aveva detto «povera Maria» e mi andavo spegnendo. Come si andava spegnendo la luce del giorno. E il merlo, senza stancarsi, continuava a uscire da sotto l'albero e ad andare da un albero all'altro e poi uscendo di nuovo da sotto, come fossero molti merli a dedicarsi a quella manovra. Farò un armadio per tutti e due, a due ante, in legno di pioppo, e quando la casa sarà ammobiliata farò la culla del bambino. Mi disse che i bambini gli piacevano e non gli piacevano, secondo come gli girava. Il sole tramontava e dove già non batteva l'ombra diventava azzurra e aveva un aspetto strano. E Chimet parlava di legni, che un legno era così e un altro cosà, e il giacarandà e il mogano e il rovere e il leccio. Ed è stato allora, me ne sono ricordata e me ne ricorderò sempre, che mi diede un bacio e appena cominciò a baciarmi vidi Nostro Signore lassù nella sua casa dentro una nuvola gonfia, circondata da una frangia color mandarino che si stava scolorendo da un lato, e Nostro Signore spalancò le braccia, che erano molto lunghe, afferrò la nuvola ai bordi e ci si chiuse dentro come se si chiudesse in un armadio. Oggi non dovevamo venire. E al primo bacio ne seguì un altro e tutto il cielo si annebbiò. Vedevo la nuvola che andava fuggendo lentamente e comparivano altre nuvole più sottili e tutte si sono messe a seguire quella piena e Chimet sapeva di caffè e latte e gridò «Stanno chiudendo!» «Come lo sai? Non hai sentito il fischietto?» Ci alzammo. Il merlo scappò via terrorizzato. L'aria mi faceva svolazzare la gonna e via, giù, giù per i viottoli. Seduta su un banco di maiolica c'era una bambina che si ficcava le dita nel naso e poi passava il dito su una stella a otto punte sulla spalliera del banco. Portava un vestito dello stesso colore del mio e lo dissi a Chimet. Non mi rispose. Mentre uscivamo in strada gli dissi «Guarda, c'è ancora gente che entra!» E lui mi disse di non preoccuparmi, che presto li avrebbero buttati fuori. Mentre scendevamo giù per le strade, nel momento in cui stavo per dirgli «Sai, con Pera abbiamo già litigato», si fermò di botto, mi si piantò davanti, mi prese per le braccia e mi disse, guardandomi come se fossi una donnaccia, «Povera Maria!» Stavo per dirgli di non farsi problemi, che mi dicesse cosa gli succedeva con Maria, ma non ho osato. Mi lasciò le braccia, mi si mise di nuovo a fianco e giù fino all'incrocio tra la Diagonale e il Passeig de Gracia. Cominciamo a girare tra tutta una serie di case e io non ce la facevo più per i piedi. Dopo mezz'ora che giravamo si fermò di nuovo, mi riprese per le braccia, stavamo sotto un lampione, e quando pensavo che mi avrebbe ripetuto «Povera Maria» e trattenevo il respiro in attesa che lo dicesse, disse invece con rabbia «Se non fossimo venuti giù di corsa lassù, tra il merlo e tutto il resto, non so che sarebbe successo. Ma non fidarti, perché il giorno che potrò acciuffarti, te la farò vedere io». Continuammo ad aggirarci tra le case fino alle 8, senza scambiare una parola, come se fossimo muti dalla nascita. Quando rimasi sola, guardai il cielo ed era solo nero. E non so, tutto sommato, molto misterioso.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.